Buon pomeriggio, proseguiamo con questo studio dei Pirkei Avot e ci occupiamo oggi delle ultime Mishnayot del terzo capitolo. Leggerò il testo, leggerò la traduzione che vedrete sullo schermo e poi faremo qualche osservazione tenendo presente gli aspetti, diciamo, linguistici e concettuali che questi insegnamenti ci propongono. La prima delle ultime Mishnayot del capitolo è a nome di Rabbi Eliezer ben Azaria, che è un nome che quasi tutti dovrebbero ricordare e che poi spiegherò perché. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer Im en Torah en derech eretz, Im en derech eretz en Torah, Im en chokhma en ira, Im en ira en chokhma, Im en bina en da'at, Im en dat en bina, Im en kemach en Torah, Im en Torah en kemach. Hu hayomer, kol shechokhmato merubba mima'asav, lema hu dome, leilana shenafav merubin veshorashav muatin, veruach ba'a, veokarto, veofichto al panav, shenemar, veaya, kearar ba'arava, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה, ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ומשבות בו, הן מזיזין אותו ממקומו שנאמר, והיה כשתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום. והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. Vi propongo la traduzione che è stata credo seguita fino adesso, nel commento qualche variazione la proporrò. Rabbi Eliezer, figlio di Azaria, affermava: se non c'è legge non esiste costume morale, e se manca costume morale non c'è neppure legge. Se manca sapienza non esiste timore, e se manca timore non c'è nemmeno sapienza. Se non c'è conoscenza manca pure comprensione, così se manca comprensione non c'è neppure conoscenza. Se non c'è legge non c'è farina, e se non c'è farina non c'è neppure legge. Egli affermava: colui la cui sapienza supera le sue azioni, a che cosa si può paragonare? Ad un albero i cui rami sono numerosi, ma ha poche radici. Viene un vento, lo sradica e lo rovescia. Secondo quanto è detto, egli sarà come un arbusto in mezzo alla steppa e neppure si accorgerà quando avrà il bel tempo. Avrà per dimora le aridità del deserto, la terra salsa non abitabile, una citazione del libro di Geremia. Invece, colui le cui opere superano la sua sapienza, a che cosa si può paragonare? Ad un albero che ha pochi rami ma abbondanti radici, che anche se dovessero soffiargli contro tutti i venti del mondo, non riuscirebbero a smuoverlo dal suo posto. Secondo quanto è scritto, egli sarà come un albero piantato vicino all'acqua, che dirama le radici presso un ruscello. Esso non si accorgerà neppure quando giungerà la stagione calda, le sue foglie rimarranno verdi e non avrà da preoccuparsi della stagione di siccità, perché invece continuerà a dare frutti. Anche questa è una citazione del profeta Yirmiyahu. Allora, vediamo la prima parte, questo insegnamento come si nota è divisibile in due parti. Vediamo la prima parte facendo però una piccolissima premessa su Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria era un Tannà della terza generazione dei Tannaim e è molto noto, perché lo troviamo citato nella Haggadah, che cita una Mishnah del trattato di Berachot. Rabbi Eliezer ben Azaria è stato protagonista di un episodio piuttosto importante, quando i maestri hanno deciso di esautorare Rabban Gamliel, che era stato troppo severo e in qualche modo troppo poco rispettoso nei confronti di Rabbi Yoshua, e si sono posti il problema di con chi sostituire Rabban Gamliel. E dopo una serie di ipotesi, la scelta cade su Rabbi Eliezer ben Azaria, che era molto giovane e che i maestri ci dicono in una notte incanutito, per avere un aspetto da saggio anziano, benché fosse molto giovane. In tempi immediatamente successivi, Rabban Gamliel sarà ripristinato al suo posto, ma ci sarà un accordo per cui per 3 settimane la lezione nella Yeshiva la terrà Rabban Gamliel e per 1 settimana la terrà Rabbi Elazar ben Azariah, che quindi non verrà retrocesso e completamente privato del ruolo che aveva temporaneamente ottenuto. Dunque Rabbi Elazar ben Azariah è un uomo estremamente sapiente, talmente sapiente da poter diventare la Vedin Nasi del Sinedrio, potremmo dire, il Rosh Yeshiva. Allora vediamo che cosa dice. Lui ci propone nella sua prima parte dell'insegnamento una serie di coppie. La espressione di queste coppie in un certo senso sembrerebbe contraddittoria, perché sembrerebbe che da una parte una delle due componenti della coppia sia necessaria all'altra, ma anche che l'altra sia necessaria alla prima, e dunque non è ben chiaro se esista un criterio di priorità oppure un criterio di complementarità. Mi sembra abbastanza evidente che quello che dovrebbe prevalere è un tipo di interpretazione che immagini tutti questi valori o questi termini o questi concetti in via di complementarietà uno con l'altro e non di priorità. Vediamo quali sono i termini chiave, tenendo presente che la traduzione qui appunto ha usato per esempio Torah come legge e Derech Eretz come, vedete, costume morale. Allora, su questo si potrebbero fare molte, molte osservazioni, perché la domanda è che cosa sia Torah dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti, ma cosa sia Derech Eretz non lo è per niente. Derech Eretz è una espressione che può essere tradotta in molti modi, per esempio nell'ebraico moderno significa educazione. Nella interpretazione dei maestri varie sono le proposte che vengono fatte, e ne ripropongo alcune che mi sembrano particolarmente interessanti. La prima è semplicemente una occupazione mondana, un'occupazione pratica, un'attività pratica. E quindi Rabbi Elazar ben Azariah stava dicendo in questo punto e in questo momento che se non c'è Torah non c'è nemmeno un'occupazione pratica, e d'altra parte senza occupazione pratica non si può arrivare completamente al possesso e alla pratica della Torah. Dunque, in questo senso sarebbe un consiglio, è necessario e fondamentale occuparsi di Torah e studiarla, ma non ci si può solamente occupare di Torah e solamente studiare Torah, è necessario associare la Torah con un'occupazione pratica, mondana, concreta, che permetta il sostentamento. Questa è una prima interpretazione possibile. La seconda interpretazione tra le tante, ma prevalente insieme alla prima, è che Derech Eretz sia un riferimento alle middot, alle qualità potremmo dire morali, alle qualità etiche, alle qualità personali, alle qualità di carattere. E allora starebbe dicendo Rabbi Elazar ben Azariah che bisogna riuscire a appunto complementare lo studio della Torah, i valori della Torah con le qualità umane, il buon carattere, la buona morale, la buona etica. È necessaria sia l'una che l'altra delle componenti, una da sola non è sufficiente. Si potrebbe ulteriormente forse elaborare il suggerimento che ci viene dai maestri dicendo che forse qui il tema potrebbe essere cosa prevale, quelle che sono le qualità innate di una persona o quelle che sono acquisite. In questo senso quelle innate sarebbero il Derech Eretz, quelle che sono le mie caratteristiche di fondo, e dall'altra quelle della Torah sarebbero le qualità innate. Anche qui che cosa prevale, che cosa è più importante? Sembrerebbe Rabbi Elazar dirci che non si può dire veramente che cosa sia più importante e che dobbiamo mettere insieme le qualità interiori su cui però bisogna lavorare e che bisogna implementare e che bisogna migliorare con quelle qualità che la Torah nella pratica delle mitzvot ci indica. Ultima possibile interpretazione che mi sembra interessante che viene fuori messaggio di Rabbi Shimshon Raphael Hirsch è che Derech Eretz sia in qualche modo interpretabile come cultura generale. Hirsch aveva effettivamente elaborato un modello in cui il simbolo e il proverbio e il motto era Torah in Derech Eretz. Bisogna avere Torah, ma bisogna avere anche la cultura generale. Allora, come che vogliamo interpretare questo termine Derech Eretz? Evidentemente Rabbi Elazar ben Azariah ha molto a cuore il principio della completezza, che sia una completezza tra la dimensione teorica e di studio e anche di pratica del mondo della Torah, con eventualmente la dimensione pratica dell'agire nella società e nella vita corrente, con i modelli e i comportamenti etici e i caratteri profondi e midot delle persone, e anche con la necessità di coniugare Torah con la cultura generale. Andiamo avanti, e continua a rivelazar Ben Azariah con queste diadi: im en chokma en ira, im en ira en chokma. Se non c'è sapienza, non c'è timore, e se non c'è timore, non c'è sapienza. Qui la domanda è piuttosto spostata sul versante, potremmo dire, della emunà, della fede, che è una parola che non usiamo tanto, ma che forse ci potrebbe aiutare a capire il senso delle cose. Che rapporto c'è tra la sapienza e il sapere, Chokmah, qui potrebbe essere la Chokmah della Torah, ma non necessariamente solamente la Chokmah della Torah, la sapienza della Torah, ma la sapienza in generale, e il timore del cielo, il timore di Dio. Allora anche qui la sapienza da sola rischia di essere qualcosa di incompleto e forse anche di arido, se non è animata dal timore del cielo. E d'altra parte il timore del cielo da solo è anch'esso sterile in qualche modo fino a se stesso, e non è risolutivo se non è alimentato dalla sapienza. C'è chi interpreta, per riuscire in qualche modo a risolvere il problema della successione delle affermazioni, soprattutto Chokmah e Ira, Ira e Chokmah, che ci sono due livelli diversi di Ira, due livelli diversi di timore. C'è il timore della punizione, che è un timore, diciamo, di livello più basso, passando grazie al timore della punizione alla sapienza, che è una sapienza comunque orientata verso il sistema della sapienza della Torah, si arriva a un altro livello di timore, che è il timore per amore, l'irameava. E dunque avremo una sorta di passaggio che è necessariamente attraverso la sapienza, che riesce a trasformare un tipo di timore limitante ad un tipo di timore diciamo, che si espande nell'amore verso Kadosh Baruch Hu. Curioso che cosa dice un commentatore italiano, Rabbi Ovadia Sforno, che sostiene che la Chokmah qui sarebbe la Chokmah Medinit, la sapienza dello Stato, oggi diremo la scienza politica. E lui dice che la scienza politica ha necessità del timore di Dio, perché una scienza politica, quindi una gestione della cosa pubblica che non sia fatta sotto il cappello del timore di Dio, diventa una gestione della cosa pubblica che è strettamente o esclusivamente legata all'interesse di chi la gestisce, e che non è una vera scienza politica, in qualche modo abbastanza lontana da quello che direbbe l'italiano Machiavelli. E va avanti Rabbi Elazar ben Azariah: im en bina en da'at, im en da'at en bina. Se non c'è bina, non c'è da'at, se non c'è, e qui i termini vanno molto molto raffinati. Dobbiamo riuscire a capire che cosa vuol dire bina e che cosa vuol dire da'at. Il testo qui propone nella sua traduzione che i due termini siano conoscenza e comprensione, e quindi bina sarebbe la conoscenza e da'at la comprensione. Alcuni proporrebbero una traduzione esattamente inversa a quella proposta in questo momento dalla traduzione che abbiamo davanti. Che differenza c'è tra conoscenza e comprensione? Allora, la conoscenza è il sapere, e il sapere nella sua forma più, diciamo, elementare e semplice, sapere le cose. E la binà è la capacità di dare un motivo e comprendere il motivo delle cose che si sanno. E dunque potremmo dire che da una parte abbiamo una sapienza a livello basico, e dall'altra una capacità argomentativa, una capacità di comprensione, e anche una capacità, diciamo così, di derivazione, così si esprimono i maestri, derivare una cosa dall'altra. E dunque sarebbe da una parte il conoscere, dall'altra la capacità intellettuale di derivare e di connettere tra di loro logicamente ciò che noi sappiamo, dunque di lavorare sulla conoscenza. Oggi potremmo dire, in un linguaggio un po' pedagogichese, che la differenza è quella che intercorre tra le conoscenze e le competenze. Io posso conoscere, ma non è detto che io sia in grado di lavorare sulle mie conoscenze. E dunque una conoscenza, pure semplice, senza la capacità di agire, di utilizzare questa conoscenza e di usare un sistema di comprensione che mi dia il senso delle cose che conosco e che mi dia anche la capacità di strutturare collegamenti e mettere in relazione cose che conosco, è una conoscenza in qualche modo poco funzionale. E d'altra parte avere solamente delle competenze senza delle conoscenze altrettanto è poco utile, perché la competenza non sostenuta dalla conoscenza è una competenza che rischia di non essere in nessun modo, diciamo, ragionevolmente utilizzabile, utilmente utilizzabile. Faccio notare ancora una cosa, che potremmo mettere in successione questa parte dell'insegnamento con l'ultima parte dell'insegnamento precedente, quindi potremmo mettere in successione Chokhmah, Binah e Da'at, che sono tre concetti che potrebbero essere definiti in area semantica in qualche modo simile o comparabile, ma a gradazioni forse diverse. Allora, in questo senso potremmo dire che la Chokhmah è la sapienza nella sua forma più semplice, il sapere, la scienza, diciamo così. La Binah è la capacità di definizione, e dunque non è solamente il sapere, ma anche di definire e dunque di distinguere i campi della conoscenza tra uno e l'altro. È una sorta di capacità distintiva che poi è seguita dalla capacità deduttiva rappresentata dalla Da'at. Questa è una possibile interpretazione. Ripeto ancora una volta, tra i commentatori le modalità di identificare il vero senso di queste, diciamo, qualità o capacità intellettuali e sapienziali è molto diversificato, ma al di là dell'identificazione di uno o dell'altra con Binah e Da'at, potremmo dire che il quadro generale di interpretazione è questo. Va avanti Rabbi Elazar ben Adaria e dice: im en kemach en Torah, im en Torah in en kemach. Se non c'è farina, non c'è Torah, e se non c'è Torah, non c'è farina. Ecco, qui faccio notare una curiosità nella traduzione, perché la traduzione qui ribalta l'ordine e dice: se non c'è legge non c'è farina, e se non c'è farina non c'è legge. E invece il testo dice: prima se non c'è farina non c'è legge, e dopo se non c'è legge non c'è farina. Allora, che cosa ci può indicare questo insegnamento? Ma mi sembra che ci indichi il fatto che da una parte deve necessariamente esserci una capacità di sostentamento materiale. L'uomo è fatto di due componenti dalla sua origine, in parte il prodotto della terra, Adam che viene dall'Adamà, la polvere della terra con cui Kadosh Baruch Hu ha plasmato il pupazzo, e poi c'è una parte spirituale che è quella che gli viene insufflata nelle narici da Kadosh Baruch Hu stesso. Queste due parti tra di loro non sono scindibili, non è possibile da una parte immaginarsi solamente fondati sulla componente materiale, solamente sulla terra, e d'altra parte noi sappiamo molto bene che siamo degli esseri che vivono in un mondo concreto, e questo mondo concreto evidentemente è un mondo fatto di dimensione materiale da cui non si può prescindere nella ipotesi e nel progetto capitato per lo stesso. Dunque, cos'è più importante? È più importante la dimensione materiale o quella spirituale? Da dove si deve cominciare? Da quella materiale o da quella spirituale? Ecco, curiosamente, se andiamo a confrontare questo insegnamento qui, lo metto in un colore diverso così è più chiaro, questo insegnamento qui con l'insegnamento numero uno, questo qua, ebbene, che potrebbe essere in un certo senso sovrapponibile a quest'ultimo, no? Abbiamo detto che Derech Eretz può significare un'occupazione pratica, una occupazione di sostentamento, e anche in quella parte dell'insegnamento della Bialetta ben Azariah compare la Torah. Quindi avremmo apparentemente una sorta di ripetizione. Allora, questa ripetizione non c'è nella misura in cui noi Derech Eretz lo interpretiamo come appunto qualità morali, qualità interiori, capacità di relazionarsi con gli altri, invece nell'ultima parte dell'insegnamento della Beata Benateria abbiamo la farina proprio come elemento fondamentale del sostentamento concreto. In fondo questo è esattamente quello che ci rimanda alla indicazione che HaKadosh Baruch Hu ha dato ad Adam quando lo ha cacciato dal Gan Eden: tu mangerai il pane col sudore della tua fronte, il pane è il prodotto della farina. Quindi questa dimensione è chiaramente una dimensione della componente corporea materiale, a cui però deve essere necessariamente associata la dimensione spirituale rappresentata dalla Torah. Allora, mi sembra che fin qui noi riusciamo a capire un elemento molto rilevante di Rabbi Elazar ben Azariah: l'idea che l'essere umano debba, rispetto alle sue componenti fondamentali, che qui potremmo identificare come quella materiale corporea, quella della pratica e dell'azione, quella intellettuale e quella spirituale. Sono questi i piani nei quali si muove l'uomo: la materialità, la prassi, l'intelletto e la dimensione spirituale. Noi troviamo tutti e quattro questi elementi in questo primo insegnamento: la Torah e la dimensione spirituale, perché così viene chiamata qui Torah e non semplicemente Chokmah, la farina, la dimensione più materiale e concreta, il Derech Eretz è la componente dell'agire all'interno della dimensione materiale, che però non si identifica esattamente con la dimensione materiale, è il praticare all'interno del mondo materiale, ed infine la parte intellettuale che è rappresentata da Chokmah, Binah e Daat. Allora, mi sembra che la realtà benatariana abbia un'idea di fondo molto, molto forte, e l'idea di fondo è che l'uomo debba essere fondamentalmente integrato, cioè che il principio, il messaggio che lui vuole suggerire è quello dell'integrazione, non della disintegrazione, che ci deve essere un fondamentale bilanciamento tra le componenti dell'essere umano, e che ogni momento in cui c'è una prevalenza, questa prevalenza altera l'equilibrio a cui l'uomo dovrebbe tendere. L'uomo deve tendere ad un equilibrio di tutte le sue componenti, che sono fondamentalmente e completamente umane. Solamente da questo equilibrio può venire fuori un essere umano che ragionevolmente possa essere chiamato tale. Posto questo tipo di, diciamo, interpretazione di linea, dobbiamo riuscire a capire come mettere insieme questa parte dell'insegnamento con la seconda parte dell'insegnamento, che in alcune edizioni è un'altra Mishnah, in alcune invece è tutta la stessa Mishnah. Vedete che ci sono due numerazioni diverse, c'è una numerazione che indica quello che abbiamo visto fin qui come una Mishnah e quello che vediamo adesso come una seconda Mishnah, invece un secondo tipo di numerazione, che è quello che stiamo seguendo, in cui invece la Mishnah 17 è quella che comprende tutti e due gli insegnamenti. Allora, dicevo, dobbiamo riuscire a capire la logica di passaggio tra questa prima parte dell'insegnamento e quella successiva. Perché che cosa ci dice questa seconda parte? Ci pone un nuovo tema che in qualche modo è stato accennato nella prima parte, ma che qui viene molto più chiaramente articolato ed esplicitato. Qual è il rapporto che c'è tra sapienza e azione? Come devono essere bilanciate queste cose? Allora, dopo aver espresso una necessità di bilanciamento tra le qualità, che è quella che ho cercato di suggerire nella lettura della prima parte, nella seconda parte però viene detto qualcosa di nuovo, che sembrerebbe essere un pochino in linea diversa rispetto a quello che ho detto fin qua. Ovvero, che cosa dice qui? Chiunque abbia più sapienza che azione, ovvero la persona che la cui sapienza è maggiore delle sue azioni, a che cosa assomiglia? Ad un albero che ha molte foglie e poche radici. E un albero di tal fatta è un albero che può essere molto facilmente sradicato dal vento. Porta una citazione da Geremia per sostenere questa teoria. Quindi in questo punto starebbe dicendo in realtà che va bene la equilibratura, va bene la compenetrazione e l'equilibrio tra le caratteristiche, ma è anche vero che nella dimensione del rapporto tra azione e sapienza, se c'è un eccesso di sapienza a sfavore dell'azione, questa questo eccesso in realtà dà instabilità, nel senso che l'eccesso di sapienza che si è slegato dalla prassi è un eccesso che ti fa diventare una sorta di, appunto, banderuola al vento. Il vento non solamente ti sradica, ma ti può far andare esattamente nella direzione opposta. Vi faccio notare che il testo qui è molto significativo, perché usa non solamente il verbo sradicare, ma anche il verbo ribaltare. È molto strano questo, perché che cosa dice? Che il vento sradica un albero del genere, un albero che ha molte foglie e poche radici, e lo ribalta su se stesso. Ora, non è la prima cosa che ci viene in mente, no? Ci viene in mente che un vento molto forte possa sradicare, in effetti, un albero poco ben radicato, ma che addirittura lo ribalti non è una cosa che è automaticamente detta. Allora, che cosa starà dicendo qui con questo termine, con questo verbo del ribaltamento, che non è solamente un sradicamento? Che l'eccesso di sapienza, potremmo dire che l'eccesso di focalizzazione sulla, chiamiamola così, teoria, è un eccesso che mi rende molto facilmente trascinabile. E che se io sono un essere umano solamente nel mondo delle idee e nel mondo della teoria, ebbene, le teorie si possono facilmente cambiare. Possiamo essere oggetto di fascinazione di altre teorie, di venti molto forti, che ci fanno non solamente ci sradicano rispetto a dove siamo radicati, ma addirittura che possono ribaltare la nostra prospettiva. E dunque, in questo caso la Beata Benedetta sembrerebbe dire che è molto più rilevante focalizzarsi sulla prassi che non sulla teoria. Adesso ritornerò su questo. E difatti che cosa dice? Lo dice, dice a che cosa assomiglia una persona le cui azioni, potremmo dire le buone azioni, ma le azioni in generale, sono più numerose della sua sapienza, ad un albero che ha poche fronde, poche foglie, ma che ha molte radici, e anche tutti i venti del mondo possono pure venire e soffiarci dentro, non lo sposteranno dal suo posto. Quindi esattamente il contrario. La prassi, se è, attenzione, qui non stiamo dicendo, e non sta dicendo Rabbi Elazar ben Azariah, che ci debba essere solo prassi o solo teoria. Il problema è della, diciamo, reciproca calibratura. Se eccede la sapienza, la teoria rispetto alla prassi, si è banderuole, si può essere ribaltati. Se si è invece con una prassi che è prevalente sulla teoria o comunque equivalente alla teoria, si è come un albero che ha delle radici ben piantate, e qualsiasi vento, qualsiasi distrattore, qualsiasi elemento, diciamo, che potrebbe spostarmi, non mi sposta da dove sono. Allora dobbiamo un po' riflettere su questo principio del rapporto che c'è tra teoria e prassi, cercando di non arrivare ad una, diciamo, prassolatria che non è minimamente il significato che vuol dare al suo insegnamento Rabbi Elazar ben Azariah. Non c'è una idolatria della prassi, ma c'è la affermazione che forse noi siamo incardinati, siamo fissati, siamo identificati nel nostro essere, nel nostro agire, più attraverso il nostro agire che non attraverso la teoria. Si potrebbe molto discutere di questo principio, anche perché alcuni commentatori fanno notare che nella Gemara c'è una discussione che questi commentatori riportano, in cui si domandano i maestri se sia più importante lo studio o l'azione. E alcuni dicono lo studio, altri l'azione, e la conclusione è che è più importante lo studio perché porta all'azione. Allora vuol dire che la teoria comunque è una teoria che deve essere orientata verso una pratica. Allora evidentemente qui la pratica non è essere praticoni, la pratica è da una parte la pratica delle mitzvot, evidentemente la pratica dei precetti, forse anche la pratica dei massim tovim, delle buone azioni. Allora, per quanto si possa essere dei brillantissimi teorici, e in fondo la prima parte dell'insegnamento era abbastanza centrata sulle componenti, chiamiamole così, sapienziali teoriche, no? Perché se andiamo a rivedere la prima parte, le parole che ci ricordano l'aspetto, diciamo, sapienziale teorico indubbiamente prevalgono, vedete? C'è Torah, c'è Chokhmah, c'è Ira, c'è Dat. Quindi nella prima parte dell'insegnamento le parole prevalenti sono quelle che pertengono all'ambito, diciamo così, della teoria e non della prassi. Ci sono alcuni elementi di prassi, delle Cheretz e Kemah, ma che sicuramente sono in minoranza rispetto alla componente teorica. Allora forse la logica della Belasar Ben Azariah di mettere in successione questi due insegnamenti ha una sua logica, e la logica è quella di appunto richiarificare nella relazione che c'è tra teoria e prassi come deve essere pensato il reciproco equilibrio. E dunque, bene gli aspetti teorici, ma se vogliamo essere saldi, direbbe Rabbi Elazar ben Azariah, ebbene la salvezza è data più dalla pratica che ci incardina, in un certo senso, nella realtà concreta e che ci dà anche un senso di essere nella realtà concreta, ma che sempre deve essere sostenuta da una teoria. Ci tengo a sottolineare questo, perché nella vulgata che spesso si sente e che spesso cita l'insegnamento della Torah, secondo il quale gli ebrei ai piedi dell'Arsinai hanno detto Naseh v'Nishma, e ogni volta che viene citato questo Naseh v'Nishma sembrerebbe essere l'apoteosi della prassi senza teoria. Bene, non è per niente così. È chiaro che l'insegnamento della Ben Azariah non è in questa intenzione, come nemmeno quello della Torah. Qui non, da nessuna parte è scritto che la prassi, la pratica da sola è sufficiente. Decisamente no. Decisamente no. Il problema può essere quando la pratica è subordinata e è quantitativamente inferiore rispetto alla teoria, ma non è da nostra parte scritto che la teoria, cioè la sapienza, la scienza, la conoscenza, l'intelletto, la parte teorica non abbia un assoluto e necessario valore. Quando diciamo una Seven Shema, che un po' sembra echeggiare dietro quello che Rabbi Elazar ben Azariah sta dicendo, non stiamo dicendo che Nase è solamente la cosa importante, stiamo dicendo che Nase Seven Shema che faremo e ascolteremo, forse faremo prima e ascolteremo dopo, forse faremo le cose quando le avremo ascoltate. Il rapporto tra i due aspetti è sempre complesso e problematico, ma tutti e due gli elementi sono evidentemente di assoluto rilievo. L'ultima parte della Mishnah, che a nome di un altro maestro, suona così: Rabbi Eliezer ben Chisma Omer. Kinin upitche nidda en en gufe alachot. Tekufot legimatriot papareot la chokma. Rabbi Eliezer ben Chisma affermava: le norme concernenti i sacrifici di uccelli e la purificazione delle donne sono leggi fondamentali. Le nozioni di astronomia e di geometria sono accessori ornamentali della sapienza. Anche qui dobbiamo forse chiarire alcuni aspetti di termine. Kinin vuol dire nidi, e quindi sarebbe ad indicare tutta la parte relativa appunto ai sacrifici che vanno a che vedere con gli uccelli, che sono una categoria di sacrifici, per esempio devono essere portati dalla donna dopo la fine del periodo di impurità successiva al parto. E tre nidà sono le porte della purificazione e della impurità femminile legata al suo ciclo mestruale. Diciamo che sono l'ultima parte della letteratura talmudica, gli ultimi trattati talmudici sono centrati su queste discipline, su questi contenuti. Allora, forse Rabbi Eliezer ben Chisma che cosa sta dicendo? Prima di andarsi ad occupare di Tekufot e Gematriot, Tekufot sono i tempi legati al procedere del sole e della luna, potremmo dire, e quindi qui viene tradotto con le nozioni di astronomia, ma potrebbero essere sia nozioni di astronomia nel senso, diciamo, della scienza dell'astronomia che è necessaria per poter definire esattamente quando dichiarare il capomese, quando aggiungere un mese all'anno, ma potrebbero anche essere dei riferimenti a appunto un mondo molto al di sopra del mondo concreto dell'esistenza umana. E Gematriot, che qui è tradotto con geometria, però potrebbe anche essere un riferimento a quei meccanismi di interpretazione del testo che sono molto legati alla tradizione mistica, in cui facendo riferimenti numerici alle singole parole e relazioni tra valori numerici e parole, si tirano fuori molte interpretazioni. Quindi forse ravviderebbe il Chismata dicendo che esistono due livelli ancora una volta. C'è un livello che in parte sembrerebbe molto 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 pratico, che è quello di sapere esattamente quali sono le regole concernenti i sacrifici di uccelli e le regole della purificazione delle donne, che sono, ripeto, tra i più pratici, potremmo dire, tra i più concreti dei precetti, e sono la fine della letteratura talmudica, e questo deve venire prima della riflessione verso mondi più complessi, superiori, più elevati, apparentemente forse anche più spirituali, che sono semplicemente una specie di ornamento alla sapienza. Qui abbiamo una specie di, diciamo, criterio di priorità, che è il criterio in cui ancora una volta sembrerebbe prevalere la componente della prassi, anche nella sua dimensione estremamente particolare e minuziosa, rispetto a quello della teoria o anche di una prassi che però è più spostata verso la componente teorica. Mi sembra interessante fare un'osservazione sul nome di questo maestro e un'osservazione finale su questi insegnamenti. Alcuni si domandano per quale ragione Rabbi Eliezer fosse chiamato Ben Chisma, e una delle interpretazioni è che era uno che era capace di tapparsi la bocca, ovvero di quasi ringoiare quello che gli veniva da dire, perché era un grandissimo sapiente, e noi sappiamo dal Pirkevot stesso che insomma il silenzio è un portatore di sapienza. Allora, è interessante come questo suo insegnamento sia estremamente sintetico. È tanto sintetico quanto lui evidentemente era silenzioso e capace di arrivare, grazie alla sua sapienza, al punto delle questioni e essere in grado di distinguere tra quelli che sono gufe alachot, i corpi. Qui è tradotto con leggi fondamentali, ma letteralmente sono i corpi delle alachot, quindi l'elemento, sì, in realtà più concretamente fondamentale delle norme delle alachot, e quello che invece è un ornamento della sapienza. Ancora qui ritorna questa differenza terminologica, o perlomeno va segnalata questa differenza terminologica tra la chokmah, la sapienza, la scienza, e l'alachot, la norma. Anche qui potremmo dire che le alachot sono le maasim, le opere, le azioni, e chokmah sono la chokmah di cui parlava Rabbi Eleazar ben Azariah. Però voglio concludere facendo una riflessione ancora una volta un po' generale e riprendendo il personaggio Rabbi Eleazar ben Azariah da cui siamo partiti, che è il maestro che ha insegnato la prima delle due Mishnayot che abbiamo visto, le prime due se vediamo l'altra numerazione. E cioè, Rabbi Eleazar ben Azariah abbiamo detto che è stato colui che ha sostituito per un certo tempo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era stato appunto estromesso dal suo ruolo di Rosh Yeshiva, diciamo così, era discendente di Hillel, progenitore di Rabbi Yehuda HaNasi, quindi insomma abbiamo un maestro che è tradizionalmente a capo del Sinedrio e la sua famiglia è di presidente del Sinedrio di Rosh Yeshivot. Era stato molto severo nei confronti di Yeshua, che forse è stato uno anche dei maestri della Rabbi Ben Azariah, e che tra l'altro dicono fosse molto ricco Rabbi Eleazar ben Azariah, e dunque era stato estromesso. E il suo sostituto Rabbi Eleazar ben Azariah, una delle cose che la Gemara racconta del giorno in cui Rabbi Eleazar ben Azariah ha preso, diciamo, la direzione della Yeshiva e ha sostituito Rabban Gamliel, è che ha aperto le porte del Beit HaMidrash. Ha aperto le porte perché ha seguito un criterio inclusivo e non esclusivo come era quello di Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era del parere, così dice la Gemara, che solamente colui che è Tocho Kevaro, solamente la persona il cui dentro è come il fuori, la cui interiorità è come la sua componente esterna, in cui c'è coerenza tra interiorità ed esteriorità, potesse entrare nel Beit HaMidrash. E dunque un criterio in qualche modo eticamente elitario, diciamola così, era un criterio che aveva diminuito, aveva limitato il numero di discepoli che andavano a studiare nel Beit HaMidrash. Rabbi Elazar ben Azariah non ha seguito questo criterio e la Gemara ci racconta che il giorno che lui ha aperto hanno dovuto aggiungere, alcuni dicono 400, altri 700 banchi, per quanta gente in più c'era. Dunque Rabbi Elazar ben Azariah sembrerebbe essere meno esclusivo. Qui non sto dando un giudizio se fosse meglio Rabban Gamliel o se fosse meglio Rabbi Elazar ben Azariah. Abbiamo due prospettive diverse, però mi sembra che alla fin fine, se ci pensiamo bene, quella differenza che in effetti quel giorno c'è stata tra gli studenti che sono accorsi nel Beit HaMidrash grazie alla nuova impostazione di Rabbi Elazar ben Azariah, che era diversa da quella di Rabban Gamliel, che però Rabbi Elazar ben Azariah alla fin fine non sia poi tanto distante dalla teoria di Rabban Gamliel, forse non dalla pratica. Nel senso che se andiamo a rivedere quello che lui in effetti ci ha insegnato, ci ha insegnato esattamente quello che forse insegna Rabban Gamliel, che ci deve essere un equilibrio, ci deve essere una convergenza, non ci può essere frattura, non ci può essere contraddizione tra l'interiorità, che qui potrebbe essere rappresentata dalla Chokhmah, dalla sapienza, da quello che si sa, ma qui sapienza non è solamente il sapere, abbiamo visto, ma è ben più del semplice sapere. Ebbene, ci deve essere coerenza, ci deve essere convergenza, non ci può essere contraddizione tra la dimensione interiore, tra la dimensione sapienziale e la dimensione esteriore, che è quella della pratica. Allora, alla fin fine, come sempre o molto spesso accade nell'insegnamento dei nostri maestri, noi ci troviamo di fronte apparentemente a strade diverse, il Rabban Gamliel, diciamo, limitante e meno inclusivo, avrebbe la strada Nazaria più inclusivo come possibilità di studiare. Rabbi Elazar ben Azariah accoglie più studenti, ma alla fin fine anche lui pensa, come Rabban Gamliel, che dentro e fuori non possono essere in contraddizione, che non ci può essere eccesso di dentro e assenza di fuori, detto in altri termini, non ci può essere esclusività della teoria e della sapienza a discapito della pratica, della prassi e della realtà nel mondo concreto, ma d'altra parte non ci può neanche essere un eccesso di prassi, una concentrazione esclusiva ed unica sulla parte del comportamento a discapito totale della teoria. Penso che questo nei nostri tempi debba essere un messaggio che dobbiamo tenere evidentemente presente, se dobbiamo in qualche modo attualizzare. Noi viviamo in un mondo in cui a volte questo tema della prassi versus teoria si trova in diversi campi e anche nel nostro mondo ebraico. Ecco, forse dobbiamo imparare a riequilibrare e dobbiamo imparare che non si può essere dei teorici esclusivi, non si può neanche essere dei praticoni esclusivi, perché tutte queste due modalità sono modalità che ci rendono mezzi individui, ci dimidiano e quindi in questo senso devono essere superati, perché se vogliamo la completezza, e questo è quello che vorrebbe insegnare evidentemente Rabbi Elazar ben Azariah in questa Mishnah, è quello che l'uomo deve tendere alla completezza. Buona serata.